Ti adoriamo, ti ringraziamo, Padre, davvero tu sei colui che ci ama in maniera tenera, come un padre, come un papà. Vogliamo esprimerti la nostra riconoscenza filiale e il nostro desiderio di abbandono totale in te. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché tu ci hai mostrato il volto del Padre. È attraverso di te che noi abbiamo compreso la bontà misericordiosa di colui che si prende cura di noi fino a non lasciarci mancare nulla di ciò che è essenziale alla nostra vita. Ringraziamo anche te, Spirito Santo, perché con gemiti inesprimibili gridi dentro di noi e ci porti a vivere un'esperienza veramente di figli. O Maria, tu che sei la madre della consolazione e della misericordia, donaci di fare esperienza della consolazione, della misericordia, ma soprattutto di vivere con gioia e con gratuità e fedeltà la nostra vita, la missione che Gesù ci ha affidato. Amen. Siamo arrivati al versetto 35 di questo interminabile capitolo 12, che ci accompagnerà ancora per un po', ma non penso molto, però un po'. E sembrerebbe che quello che viene detto adesso non c'entri molto con quello che è stato detto prima. In realtà è come se Gesù ci volesse suggerire quali sono gli atteggiamenti che noi dobbiamo mettere in atto per riuscire a vivere veramente quell'abbandono totale, quella fiducia assoluta e quella capacità di non preoccuparsi che è tipica del figlio, di colui che sa di essere saldamente nelle mani del Padre. In fondo è questo quello che ci salva, il sapere che siamo saldamente nelle mani del Padre. C'è il Signore e se c'è, Lui provvede. Una volta i nostri vecchi dicevano, Dio vede, Dio provvede. Vuol dire che il nostro Dio, che non è cieco, il suo vedere è anche un provvedere. Notiamo bene, soprattutto il Vangelo di Luca ogni volta sottolinea, ma tutti gli altri Vangeli, ma Luca in modo particolare. Non so se avete mai notato quando vengono descritti i miracoli. Gesù passando vide un cieco dalla nascita. Se Gesù vede un cieco dalla nascita vuol dire che di lì a poco questo cieco ci vedrà. No? Oppure Gesù entrò nella sinagoga e vide un uomo dalla mano inaridita. C'è da giurare che quest'uomo avrà la mano salva, la mano guarita. Entrò nella casa di Pietro e vide la suocera di Pietro che giaceva nel letto, era prostrata, letteralmente nel Vangelo di Marco si dice che era proprio paccapao, non aveva febbriciatola o una, no, non poteva neanche alzarsi, cioè una febbre che l'aveva messa capao, era distesa, tant'è vero che il verbo che viene usato poi per dire che Gesù la rialzò dice egerze, che è il verbo tipico della risurrezione, era morta e lui l'ha fatta risorgere, insomma, era così KO che era più vicina, più di là che di qua, diremmo noi, no? Ecco, quando uno dice, ma era più di là che di qua, è questo modo di dire, chiaro, noi l'abbiamo, ma nel greco dobbiamo poi interpretarlo, leggendolo sotto i verbi, che sono dei verbi tipici che vengono usati, naturalmente le traduzioni, tradurre e tradire sono la stessa radice, quindi le traduzioni sono sempre un po' dei tradimenti e bisogna sempre un po' mediare e cercare di leggere tra le righe e magari se uno ha un po' di dimestichezza, un pochino, dico il greco, riesce a cercare i significati dei verbi e vedere che proprio non tutte le traduzioni, insomma, ci sono dei verbi, bisognerebbe mettere tra parentesi quando uno traduce il verbo che lui vuol tradurre, la traduzione che lui suppone più tutti i verbi possibili, ma non finiremo più, avremo dei libri grossissimi, e allora bisogna anche adattarsi, beh, basta avere un Novum Testamentum Grece et Latine, uno va a cercarsi a vedere un po' come sono le cose, come suonano nella lingua originale. Bene, allora qui siamo al suggerimento di che cosa bisogna fare, cosa deve fare. Notate bene che poco prima diceva il piccolo gregge, poco prima diceva essere figli, siamo il padre, di fronte al padre, adesso dice siate pronti come i servi. Sembra quasi che ci sia un abbassamento di tono, no? Prima eravamo figli, poi piccolo gregge, adesso ci diventa servi. Ecco, è da intendere in maniera precisa questo termine servo, è un termine biblico, come quando si parla di sposa, di sposo. Il servo non è né lo sguattero, né quello che lustra le scarpe, né quello che mette a posto la casa, non è questo il servo. Nella Bibbia il servo è il collaboratore fidato, potremmo dire che corrisponde a quello che nella nostra, nel nostro uso attuale potremmo chiamare il amministratore delegato, ecco. Cioè quando in una industria c'è il padrone e poi dopo c'è colui che amministra a nome del padrone e che ha in mano tutte le cose e quindi le gestisce come se fosse lui il padrone, quindi il plenipotenziario. Quindi in questo senso nella Bibbia il servo non è mai lo sguattero, eh. Quando Maria dice eccomi sono la serva del Signore, non dice eccomi sono qui, andrò a raccogliere i pezzi di carta che sono in giro per la casa, poi farò un po' di bucato, laverò i pavimenti, non è questo. Quando Maria dice eccomi sono la serva, eccomi, Dio mi ha scelta come la sua collaboratrice, come il suo braccio destro, grandi cose ha fatto in me, l'onnipotente, io che ero l'ultima, io che ero la vergine, cioè colei che aveva scelto Dio come l'assoluto della sua vita, lui mi ha fatto diventare la prima. L'ultima perché? Ma perché una che è vergine non può avere figli, non ha futuro, disprezzata dagli altri perché è uno che sceglie questo tipo di verginità, la verginità di fatto è una cosa che in qualche maniera mi priva di una fecondità futura, di avere dei figli. Dio mi ha reso non solo feconda, ma addirittura mi dà il figlio dei figli, mi dà il figlio di Dio, a capovolto. Dunque lui mi ha reso la collaboratrice fidata, la più grande, infatti Elisabetta la chiamerà la madre del mio Signore, la madre di Dio, cioè la più grande di tutti. E Gesù stesso dice che Maria è grande, è colei che è la vera immagine della discepola prediletta. Ebbene, qui abbiamo siate pronti. Allora l'atteggiamento è la parola più che pronti, ci dice siano i vostri fianchi cinti, siano i vostri fianchi cinti e le lampade accese. Quindi non dice siate pronti, ma piuttosto è un essere in piedi, cioè il pronto è piuttosto un'interpretazione che ne fa il traduttore. Siate come coloro che, cosa vuol dire essere cinti i fianchi? È l'atteggiamento degli ebrei per la Pasqua, l'atteggiamento dell'Esodo. Avere i fianchi cinti, quindi non le vesti che ti pendono giù perché devi fare un lungo cammino, e se devi fare un lungo cammino allora avevano i calzoni o le altre cose, quindi con le vesti tu inciampi, allora con le vesti tirate su, in modo tale che tutto sia più possibile, puoi camminare speditamente, quindi pronto, lucerne accese, stai aspettando qualcuno che arriva e quindi devi fare un lungo viaggio, c'è un lungo viaggio da fare. La nostra vita è un exodos, è un cammino d'uscita, Si tratta di uscire dal nostro status, dal nostro modo di essere, per entrare in un modo nuovo di essere. È un po' la risposta alla domanda che ci si faceva prima, ma come si fa ad arrivare a quel livello? Come si fa? Cominciando a fare qualche passo, mettendosi in cammino. Questa vita è un cammino, quindi siate pronti, siate come coloro che hanno i fianchi cinti e le lucerne accese. Quindi accendere le lucerne non era mica una cosa che si fa come noi facciamo con l'accendino, no? Si accende, tac, pronto. Accendere la lucerna vuol dire prendere l'acciarino e cominciare a fare e battere, finché viene la scintilla giusta che poi dà fuoco a quelle poche foglie, da lì comincia a soffiare su e adagio. Mi ricordo che una volta sono venuti in oratorio dei ragazzi dell'operazione Mato Grosso, quando ero giovane, cioè avevo l'operazione Mato Grosso, ma questi erano stati in Amazzonia, erano stati con gli indios dell'Amazzonia, dove quelli non conoscevano neanche il fuoco. E allora questi avevano dovuto insegnare, non è che sono andati a dargli gli zolfanelli, perché dicevano, se noi gli diamo gli zolfanelli, no, non solo, gli zolfanelli esauriscono, e poi alla fine sono ancora appunto a capo, dipenderanno sempre da noi con gli zolfanelli. E allora abbiamo dovuto insegnare loro ad accendere il fuoco senza gli zolfanelli. E lì si è fatto vedere noi incuriositi i ragazzi, tutti gli altri, i giovani, come facevate? E lì ci avevano portato, sono dei legni molto duri, là nella foresta, un piccolo legnetto orizzontale appoggiato in terra, poi un altro legno verticale, si faceva un piccolo buco nel primo legno, non così con le mani perché sennò ti vengono le vesciche, ma sotto si mettono delle foglie secche o della paglia sotto, e poi si comincia, c'è un buco nel primo, nel legnetto che sta verticale, vedo che siete tutti attenti perché vi interessa, si mette una cordicella, si avvolge intorno e poi si tira fortemente, in modo tale che questo, sfregando dentro, si comincia a vedere il fumo che viene fuori e si forma una piccola brace, poi quella brace cade giù, poi, e poi un'altra volta tira ancora, finché, capite, alla forza delle braccia e poi tira, e ci vuole 10 minuti per accendere il fuoco. Ora, se il Signore sta arrivando, se colui che deve arrivare, a cui devi andare incontro, e lì, se tu non hai ancora acceso la fiaccola o non hai ancora accesa la lampada, di per sé più che lampada è la fiaccola, perché proprio si parla nel greco di fiaccole, versetto 35, sì, sono proprio le fiaccole accese, quindi si tratta di una fiaccola, la fiaccola di chi va incontro allo sposo. Allora dice Gesù è lo sposo della tua anima, del tuo spirito, della tua vita, è colui che ti rende feconda la vita, senza di lui non hai nulla, e allora devi essere pronto, la cintura ai fianchi, c'è una marcia da fare, c'è questo cammino, questa processione per entrare nella festa, e quindi le fiaccole accese, siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze per aprirgli subito. Quindi la seconda immagine, la prima immagine è quella dei servi, dei servi o degli amici, i quali sono pronti per mettersi in cammino, per andare incontro allo sposo, con le lampade accese. La seconda immagine invece è quella dei servi, cioè di coloro che devono tenere calda la casa, preparata la cena, il padrone arriva magari dopo aver fatto un lungo viaggio, arriva dopo essere stato alle nozze, quindi arriva stanco, affaticato, no? E allora, quindi questo atteggiamento è l'atteggiamento, potremmo dire, della gratuità, ma anche della fedeltà. Chi te lo fa fare questo? Nessuno. Fallo gratuitamente. Fallo fedelmente. Sei l'uomo fedele. Dio ti ha posto a capo. Dio ti ha posto come suo collaboratore fedele. Sii dunque fedele. Quindi questo atteggiamento che è importante, che è quello della fedeltà, oltre naturalmente alla vigilanza, nel senso non puoi non rimanere sveglio, la vigilanza è l'atteggiamento della sentinella, no? La quale sta attenta a ogni rumore per dire sta arrivando, no? So che arriva e quindi sto attento. Il verbo greco del vigilare, che qui però non si trova, ma San Luca lo usa molto bene, è il verbo gregoreo, qui deriva il nome Gregorio, che vuol dire colui che vigila, colui che è attento, che è sveglio, per cui mi ricordo quando c'è Napoli ho detto che Gregorio vuol dire sveglio, tutti mi hanno detto, tutti a ridere perché c'è uno che si chiama Gregorio e che è tutto il contrario, allora, ma è sveglio, io devo dire, è sveglio, è un uomo, è un ragazzo che pensa molto, è un po' pensoso, se il suo cervello avesse le pale di un mulino a vento macinerebbe farina tutto il giorno, soltanto che il cervello, ahimè, qualche volta macina solo vento, e allora niente, comunque qualche volta poi tempesta, dopo tanto vento, tanta tempesta, allora, simili a coloro che aspettano il padrone, quindi vigilano, sono attenti, questa attesa prosdecomenois si dice, vuol dire aspettanti, uomini aspettanti il padrone, dove prosdecomai vuol dire essere protesi a qualcosa, no? Uno che non è che aspetta dormendo, ma tanto dai sul pagliericcio, arriva, senti, stai mica lì troppo a cacciartela. No, devi essere attento, perché ogni momento è buono. In fondo, che cos'è questo atteggiamento dell'attesa? È il vivere l'attimo presente col mandorlo d'amore. Vivi il tuo presente perché ogni momento è buono per incontrarti col Signore. Vivi l'oggi perché è lì che il Signore viene. Tra l'altro qui fa venire in mente un po' Sant'Agostino, quando esprime il suo timore di non essere trovato sveglio nel momento in cui il Signore viene, no? Timeo dominum transeuntem. Ho paura che il Signore passi oltre, cioè lui arriva, trova che io sto dormendo e mi lascia in pace, bussa alla porta ma io non sento perché sono tutto preso dalle mie cose, perché sto lavorando, sto cercando altro, sto costruendo nuovi granai, sto progettando viaggi a Cipro, sto pensando, le due cose mi sono in mente, per dire che sto pensando di andare a fare un pellegrinaggio a Guadalupe. E invece il Signore sta passando di lì e io, ma Signore, ma io sto preparando delle corone di fiori per te, ma se non stai attento a quando io passo, puoi anche preparare delle corone di fiori, ma non serve assolutamente niente. Quindi non stai facendo quello che dovevi fare, cioè vigilare, servo, vigilante. Allora, fortunati per aprirgli subito, cioè dice, intanto per aprirgli subito appena arriva e bussa, subito. Non è un avverbio molto comune in San Luca. San Luca non usa molto l'eutus, lo usa di più San Marco. Marco spesso usa che Gesù è subito, subito. Però in questo caso San Luca dice non devi far aspettare il Signore. Cioè non c'è niente di più urgente di accogliere Lui, perché Lui è il tuo tesoro. Come abbiamo visto prima, là dove è il tuo cuore, lì sarà. Dove c'è il tuo tesoro, lì sarà il tuo cuore, e viceversa, il tuo cuore è là dove c'è il tuo tesoro. Quindi, se davvero il Signore è il tuo tesoro, sei attento a non lasciar passare oltre, sei attento perché quando arriva tu lo possa riconoscere, il nostro rischio è quello di non riconoscerlo, lui arriva e noi ce lo aspettiamo sempre diverso, per quello che dobbiamo essere molto attenti a non sognare, ma avere i piedi in terra, perché spesso Dio non è come lo vogliamo noi, Dio... Non dobbiamo confondere Dio con le immagini che noi ci facciamo di Dio, questo è importante. E poi ecco la beatitudine, beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli, ecco l'atteggiamento di colui che vigila, colui che al ritorno del padrone è sveglio, cioè non è preso. Il sonno nella Bibbia è la preoccupazione e la paura. Erano, ricordate, nel momento del Getsemani, cadono dal sonno, sono preoccupati, sono angosciati. Che cos'è il sonno? Il sonno è anestetizzare il presente. persona depressa spesso esiste una depressione che ti agita, esiste una depressione che ti fa cadere nel sonno, perché se sto sveglio soffro, allora istintivamente il mio subconscio si ritrae e quindi si addormenta. Conoscevo persone che si addormentavano a tavola, si mettevano a mangiare, si addormentavano lì. La sofferenza interiore è talmente alta nel mio presente, per cui mi sottraggo, lo anestetizzo dormendo. Ora, questo appesantimento del cuore quando c'è tristezza, angoscia, sofferenza. Una sorta di droga, quindi è una fuga. La droga è una fuga dal presente che è sofferenza. Ci sono per tre modi, no? Per fuggire, si fugge dal... La paura è il rifiuto del futuro, questa è la paura. Io ho sempre paura perché? Perché non so cosa succederà. Allora, normalmente io rifiuto il futuro e quindi ho paura, temo. Il sonno è il modo per anestetizzare il presente, il tutto e subito è il modo per rifiutare il passato. I tre modi con cui noi tutto subito, perché è come non accetto che l'albero cresca da adagio e quindi rifiuto le radici, il tutto è subito, ma voglio che appena metto giù il seme penso subito, quindi non accetto che ci sia una progressività. Sono tre malattie presenti nella nostra società, no? Però si trova spesso questa paura che cade nel sonno, ricordate anche la trasfigurazione, erano oppressi dal sonno. La paura di ciò che il Signore mi sta chiedendo nel mio presente. E quindi questo momento di sofferenza, Gesù ha parlato di passione, poi ci sarà ancora, scendendo dal monte, parlerà ancora di passione, e c'è questa paura. Pensate a Abramo che nel momento in cui sembra che Dio non adempia le sue promesse, Signore mio, cosa mi darai? Ricordate Genesi 15? Cosa mi darai? Allora, cadde su di lui un grande sonno, il sonno che è accasciato, stanco, appesantito dal sonno. Ecco, allora è importante non lasciarsi prendere da... Vivi il tuo presente senza scappare nel sonno, senza fuggire nell'anestetizzare la sofferenza. Accetta la sofferenza dell'oggi perché è da questa sofferenza che nascerà qualcosa di bello per il domani. Se il chicco di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, se muore produce molto frutto. Appunto è la consolazione della vita, dicevamo prima, no? La consolazione della vita è che potremmo tradurre in se il chicco di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, proprio qui. Cioè accettare questa fatica del morire oggi, la fatica dell'oggi per credere che da questo oggi nasce qualcosa di bello. E allora, attenti, dice, a non addormentarvi, beato colui che viene trovato sveglio, non anestetizzato nel suo sonno, rincitrullito, guarda che poi sonno vuol dire tante cose, televisione, lavoro anche, guarda che anche il lavoro è un'anestesia, cioè mi anestetizzo lavorando, correndo, facendo questo, riempiendo la mia vita, perché sennò alla fine se mi fermo poi penso, e se penso sto male, allora devo agitarmi. Capite? Cioè non è il sonno è un modo, è una delle droghe, ma quante droghe ci sono, no? Il sonno è un simbolo che vuol dire tante altre cose, è un modo per esprimere tutto il resto. In verità io vi dico, guardate che è bellissimo quello che Gesù dice qui, In verità vuol dire, io vi assicuro che, un'espressione molto forte, amen lego imin, dice San Luca in greco, ma il amen vuol dire, è un'affermazione forte, categorica per dire, possa io morire se ciò che vi dico non è vero? Ecco, in verità vuol dire questo, molto vero, cioè quindi è un'affermazione precisa, possa io morire se questo non è vero, cioè che lui, il Signore, se li trova svegli, se li trova attenti, se li trova vigilanti, fedeli, gratuitamente, non l'ha fatto perché si aspettavano qualcosa, non l'ha fatto perché desideravano star bene, ma perché hanno scelto il bene. Ricordiamoci che quando noi scegliamo Dio come lo star bene, scegliamo un anestetico. Dio non è lo star bene. Lo star bene è la New Age, Cristianesimo è un'altra cosa. Cristianesimo è scegliere il bene, non lo sta bene. Non è scegliere la polizza d'assicurazione, così se domani piove mi rifondono. No, non è questo. Non c'è una polizza d'assicurazione. Dio sarebbe semplicemente ancora un'altra volta un idolo. Ricordatevi che l'opposto dell'ateismo, l'opposto della fede non è l'ateismo, perché siamo tutti atei dentro un po', eh? Un po' di ateismo l'abbiamo dentro tutti, credo e non credo. L'opposto della fede è l'idolatria, è un'altra cosa. Quando, e l'idolatria cos'è? Avere un'immagine fasulla di Dio. Gli idoli sono delle immagini false di Dio. Allora, quando noi abbiamo delle immagini false di Dio, un Dio rassicurante, un Dio anestetico, un Dio calmante, un Dio assicurazione, un Dio parapioggia, tutto quello che volete voi, no? Ma non il Dio che è padre e che quindi ti lascia tutti i tuoi problemi, non te li risolve, ma ti dà la forza per risolverli, perché tu li risolvi. Perché un papà non è un buon papà se ti risolve lui i problemi, perché non crescerai mai, sarai sempre un bamboccione. Ti darà invece il coraggio e la forza. Il papà è colui che ti porta sulla soglia di casa e ti dice: avanti figlio mio, sei forte, vai! Questo va, questo è il padre. La mamma è quella che dice: sta attento a uscire perché fuori c'è il buio e magari ti inciampi in una siringa, magari ti finisce nel polpaccio e poi dopo ti prende l'AIDS e cosa succede? Sta attento e non rientrare tardi perché... Allora la mamma è quella che ti tiene lì, quindi ti misura anche il fiato se respiri forte o no, quindi questo è tipico della mamma. Il papà è colui che quindi bilancia e dice: avanti figlio mio, vai, to! Allora, lui ti porta sulla soglia di casa, la mamma ti dice: sta dentro perché non si sa mai, la mamma ti porta fuori. Allora, tutte e due le cose, per quello che un bambino che cresce senza papà, cresce senza il senso del pericolo, cioè cresce angosciato, perché la mamma gli butta addosso tutte le sue insicurezze. Un bambino che cresce senza mamma è un bambino che non ha il senso del pericolo, andrà come uno scapestrato perché il padre lasciato andare a figlia sciolta. Quindi, per quello che è importante averli tutti e due, e le famiglie di oggi dove c'è o un papà o una mamma, crescono delle persone sbalestrate, perché non manca l'equilibrio, ci vogliono tutte e due le cose. Allora cosa succede? Che se una ragazza quando si sposa va a cercare suo padre, sposa il papà, e sbaglierà sempre, perché tu non puoi sposare il padre, deve essere uno pari a te, tuo marito, non tuo padre. E il bambino, se non ha avuto la mamma, sposa sua madre, una donna più grande di lui normalmente, che ha qualche anno di più, che gli dà sicurezza, che lo protegge, che gli para il culo come aveva fatto la madre prima. Quindi, allora, scusate, allora siamo sempre, e che non è la moglie, ma sarà sempre la mamma. E quindi... E siamo sempre queste, per dire, vedete che questi sbilanciamenti in infanzia, se poi non si per quello è importante il discernimento, per imparare a guardarsi in faccia su queste cose e dircele, perché uno non se le dice mai, sente solo ciò che io, va là dove ti porta il cuore, che ti porta male, questo cuore, ti porta giù per i dirupi. Ecco, impara a guardare in faccia dove stai andando, cosa stai facendo, cosa si muove dentro di te, da dove parti e dove vai. Allora, ritorniamo a noi. Allora dicevo che cosa fa Dio? Cosa fa Dio quando arriva? Se tu sei aperto a Lui, si cingerà le vesti, ti farà sedere a tavola, passerà a servirli, cioè bellissimo, no? Cioè tu credi di aver fatto qualcosa per Lui e Lui fa tutto per te. Ecco la grande sorpresa. Se tu ti sei aperto gratuitamente a Lui, se ti sei abbandonato a Lui, ecco che cosa succede. Succede che lui stesso si mette a servirti, lui si fa servo, tu diventi il padrone e lui si fa servo. E Gesù, in fondo, all'ultima cena, cosa fa Gesù? Si mette a servirli, si mette a tavola, si mette a lavare i piedi a loro, no? E se giungendo nel mezzo della notte, la notte è il simbolo della prova, è il simbolo della difficoltà, della fatica, del fastidio, della tentazione, del buio assoluto, del non senso, ecco, e se giungendo proprio in mezzo alla notte, o prima dell'alba, nel momento in cui sembra 5 minuti che sia troppo tardi, li troverà così, fortunati loro, makairoi, vuol dire proprio fortunati, beati, felici, la gioia di avere un Dio che si mette al tuo servizio, un Dio che si mette ai tuoi piedi, che si mette a lavarti i piedi, che tu hai avuto il coraggio di aspettarlo, hai avuto il coraggio di essere vigile, di non lasciarlo passare in vano, e lui ti dice che non è stato inutile questo tuo lavoro, questa tua gratuità viene ricompensata da lui in una maniera imprevista. E la tua fedeltà non è una fedeltà vana, perché alla fine è una fedeltà che paga. Non hai buttato via il tuo tempo. Sappiate bene questo. Se il padrone di casa, adesso qui un'altra immagine, l'immagine del padrone che sa quando arriva il ladro. Cioè, in fondo, l'immagine che Gesù vuol dire non è che Dio sia un ladro, che la presenza di Dio nella tua vita sia come quella del ladro, cioè sta a te. È in fondo questa vigilanza, perché se tu sei sicuro che viene, allora sei attento. Attendere vuol dire tendere ad, mettere, essere un po' un radar, è l'atteggiamento della recettività, per usare una regola di Sant'Ignazio. Recettività vuol dire essere come un radar che capta tutti i segnali, tutti i rumori, perché? Perché lui sta arrivando, perché lui è qui, è accanto a te, si prende cura di te. Allora vivi questa vigilanza, perché se il padrone sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa, sarebbe vigile, accenderebbe la luce. È chiaro che un ladro, se vede la luce accesa in casa, dice, boh, c'è qualcuno, mica vado, se no mi prendono. Anche voi, e quindi la conclusione è questa, anche voi, teneteli pronti, quindi l'atteggiamento è quello dell'essere pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Cioè la mia presenza, la mia vicinanza a voi, non viene nei momenti in cui avete pensato voi, quindi non siete voi che programmate tutto, come quello che distrugge, che abbatte i granai e ne fa di nuovi, allora farò così, siccome lui arriverà il giorno tale, tac, programmerò, ho già visto l'orario dei treni, sono sicuro che arriverà in questo momento, l'aereo atterrerà e poi puff, cambia tutto. Allora no, stai tranquillo, il figlio dell'uomo viene quando tu non te l'aspetti, quando tu non pensi, allora cerca di essere attento. Ogni momento è buono. Siamo qui, vivi l'attimo presente col mandolo d'amore. Perché è lì che lo incontri. Se Dio è amore, lo incontri nel tuo oggi. Non anestetizzarlo, non scappare, non avere paura. Non rifiutare la fatica del presente. È lì il Signore. E credo che sia un bel richiamo questo, ancora, vedete il Vangelo che non ci dice di non progettare, Siamo attenti, ci dice di essere intelligenti, ricordate le quattro, io le ripeto sempre come un rito bello, ve l'ho già ripetuto quattro volte, i quattro imperativi di Bernard Lonergan, grande gesuita, grande pedagogo, grande filosofo: sii attento, sii intelligente, sii consapevole, sii responsabile, quindi attento, sii intelligente, sii responsabile, rispondi, sii pronto a giocarti per il bene e per il giusto fino a dare la vita quando l'hai scoperto. Sono quattro imperativi fondamentali per crescere da uomini, e lui lo sa bene che ne parlava e ne scriveva per tutti, non soltanto per i credenti, non per quelli che hanno la fede, per tutti. Quindi questo essere attento, non lascia scappare nulla, perché Dio sta parlando attraverso la tua vita. Gli avvenimenti sono i nostri maestri, Dio ti parla attraverso gli avvenimenti, Dio ti parla attraverso le cose che stai vivendo, le situazioni, le persone. Sii intelligente, intelligente vuol dire andare al di là delle apparenze, intus legere. Intelligente è colui che va, che legge dentro, che non si lascia sulla superficie, non si ferma sulla superficie, ma entra nel profondo. Sii responsabile, ricordati che non dar la colpa sempre agli altri, la responsabilità è rispondere di quello che hai ricevuto. Il servo che ha ricevuto deve essere responsabile. In fondo questi servi sono attenti, intelligenti, responsabili e sono pronti a giocarsi per il bene e il giusto che hanno conosciuto, pronti a giocarsi fino in fondo, non a fermarsi a metà. Io penso che possiamo anche qui fermarci qui, in questi quattro versetti troviamo anche qualche spunto importante per poter fare un po' di preghiera, un po' di adorazione davanti a Gesù, per dirgli tutto il nostro affetto, tutta la nostra riconoscenza per la sua tenerezza, per la sua bontà, per questo suo sedersi ai nostri piedi a servirci.